Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borrera. Spazzati anche gli ultimi sospetti e la Svizzera non è più agli occhi dell'Unione Europea un potenziale paradiso fiscale. Decisivo il sì lo scorso maggio alla riforma fiscale delle imprese. Nel giornale le considerazioni del commissario UE Moscovici. Minacce e pressioni sull'operaio che aveva denunciato irregolarità al cantiere Alptransit Monteceneri, lo sostiene il sindacato UNIA. Ancora problemi per le FFS con i treni Bombardier, i 12 convogli attualmente in servizio dovranno tornare in officina. Telecamere private installate sulle auto, le immagini non sono ammesse come prove in caso di infrazioni leggere al codice stradale. La decisione era attesa, ma questo non la rende meno importante. I ministri finanziari dell'Unione Europea, riuniti a Lussemburgo, hanno ritirato la Svizzera e altri 4 paesi dalla lista grigia delle giurisdizioni fiscali non cooperative. 2 stati, gli Emirati Arabi Uniti e le Isole Marshall, sono stati cancellati dalla lista nera. Saluto questa decisione, ha detto il commissario europeo all'economia Pierre Moscovici al nostro inviato Thomas Miglierina, da cui ora sentiamo i dettagli.
La decisione è conseguenza diretta della riforma fiscale approvata dal popolo il 19 maggio scorso. Già dopo il referendum l'UE aveva detto che non avrebbe atteso la messa in opera per mantenere la promessa di stralcio. Il commissario all'economia, Pierre Moscovici. Con la Svizzera sapevamo da anni che tutta una serie di regimi fiscali dovevano essere modificati per essere compatibili con le regole internazionali, così come le definisce l'UE. Se la Svizzera esce oggi dalla lista non è una sconfitta ma un successo. Per me la lista migliore è la più corta, non la più lunga. Prova che i paesi in questione hanno fatto quel che dovevano fare per uscirne. Non tutti condividono la decisione di oggi per le organizzazioni che si battono per la fine dell'elusione fiscale delle multinazionali come Oxfam. I ministri finanziari europei hanno avuto la manica larga e non solo con Berna. Ma secondo Moscovici, che è al suo ultimo Ecofin da commissario europeo, la Confederazione è cambiata davvero. Saluto il fatto che in questi anni abbiamo soppresso il segreto bancario, è il segno che la Svizzera vuole essere in conformità con i propri obblighi internazionali. Se questo succede solo oggi è dovuto a ostacoli di natura politica, ma voglio salutare la determinazione di vari ministri, come la signora Widmer Schlumpf, con cui ho lavorato bene, ma anche di Ueli Maurer, ad avere le migliori relazioni possibili con l'UE. Moscovici ha definito la Svizzera un paese amico. In questi anni la Francia, anche con lui come ministro delle finanze, è stata uno dei paesi più tenaci nel chiedere che la Confederazione venisse ricondotta all'ordine.
Starebbe ricevendo minacce l'operaio che ha denunciato le irregolarità sul cantiere della galleria ferroviaria Alptransit a Camorino tra il 2017 e il 2018. Stando a una nota del sindacato UNIA, l'uomo non riesce a trovare un impiego e starebbe subendo delle pressioni per ritirare la denuncia. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
Aveva parlato a viso aperto in studio e nel documentario della trasmissione Falò della RSI in giugno. Aveva raccontato degli eccessivi turni di lavoro, delle buste paga tarroccate, dell'assenza di controlli, della violazione delle norme di sicurezza e anche di altro che succedeva sul cantiere a Camorino di Alptransit tra il 2017 e il 2018. Una volta rientrato in Italia, le cose però non sono andate bene, come ci racconta Igor Cima del sindacato UNIA.
Forse va in prima battuta detto che lui comunque a Camorino ha cessato lui volontariamente l'attività perché quello che succedeva in quel cantiere non era a suo giudizio più tollerabile. Poi vi è stato tutto l'aspetto della denuncia di cui lui è promotore assieme ad altri lavoratori rispetto alle condizioni di lavoro. E dopo aver ritrovato il lavoro presso una ditta in Italia nell'ambito della posa dei binari, di lì a poche settimane è stato invitato a cessare l'attività e quello che è un po' strano, a suo giudizio un po' anche sospetto, che comunque poi, malgrado sia specializzato nell'ambito di questo lavoro, non abbia ancora ritrovato il lavoro, ecco.
Ma non finisce qui. L'uomo avrebbe ricevuto delle minacce da parte di sconosciuti. Inoltre, l'ex datore di lavoro avrebbe fatto delle pressioni. Se ritiri la denuncia in Ticino, ti diamo un lauto compenso. La procura, che la scorsa primavera ha avviato un procedimento per ora contro ignoti, è al corrente di quanto reso noto oggi da UNIA?
Certo, lui questi aspetti li ha recentemente denunciati, anche perché sono aspetti gravi e che ci preoccupano molto.
A questo punto il sindacato, che tutela una decina di operai che hanno lavorato su quel cantiere, chiede alla magistratura di accelerare le indagini proprio per proteggere le persone coinvolte. Finora, ha precisato UNIA, nessuno di loro ha subito quanto vissuto dal testimone chiave e si vorrebbe evitare che succedesse.
Tutti i nuovi treni a due piani prodotti da Bombardier e acquistati dalle FFS devono tornare in officina. Alcune componenti devono essere sostituite, come rivelato ieri sera, dai colleghi di Rundschau. Ci riferisce Maria Iannuzzi.
Ancora problemi per Bombardier. 12 dei 59 treni ordinati dalle ferrovie al produttore canadese sono attualmente in servizio sulla linea tra Coire e Basilea. Avrebbero dovuto essere operanti tra San Gallo, Zurigo, Berna e Ginevra, ma non lo sono perché non sufficientemente affidabili, come confermato da Raphael Hirt, portavoce delle FFS. Devono essere adottate nuovamente delle misure per rendere questi treni affidabili sulle lunghe percorrenze. Dalle statistiche interne delle ferrovie pubblicate ieri sera dai colleghi di Rundschau emerge che nel mese di agosto si è verificato un guasto mediamente ogni 2.241 km, in settembre ogni 3.668. I treni passeggeri delle FFS, a titolo di paragone, hanno un imprevisto in media ogni 11.000 km. La direttiva delle ferrovie per il traffico interurbano è di 8.000 km senza intoppi. Bombardier afferma di aver superato questo valore la scorsa settimana e di poter eliminare gli altri problemi con un nuovo software per il sistema di controllo entro la fine di ottobre.
Due lupi sono stati abbattuti dai guardiacaccia grigionesi lo scorso fine settimana nella regione del Piz-Beveren. Si tratta dei primi esemplari soppressi dopo l'autorizzazione rilasciata recentemente dalla Confederazione. L'ufficio caccia e pesca è stato incaricato di prelevare complessivamente 4 giovani lupi del branco in quanto dimostratisi eccessivamente aggressivi. Le immagini di una dashcam privata non possono essere utilizzate per punire un conducente che commette infrazioni lievi delle norme del la circolazione stradale. Lo afferma il Tribunale federale in un'attesa sentenza pubblicata oggi in cui annulla la pena di 20.000 franchi inflitta dalla giustizia zurighese. Roberto Scolla.
Sono sempre più numerosi gli automobilisti che sul cruscotto del proprio veicolo hanno piazzato una telecamera, sovente solo per utilizzare queste dashcam quali scatole nere in caso di incidenti e di sinistri. Nel caso portato all'esame del Tribunale federale, invece, le registrazioni dovevano essere utilizzate per punire una guidatrice indisciplinata. Ma ciò non sarà possibile, hanno affermato i giudici di Losanna, perché quelle immagini sono state raccolte in maniera illegale, ledendo la personalità della donna che è stata filmata a sua insaputa. Ma soprattutto, ha aggiunto la massima istanza giudiziaria nazionale, quelle riprese illecite non erano assolutamente indispensabili per chiarire delle gravi infrazioni al codice, ma servivano solo a dimostrare che la guidatrice aveva contravvenuto lievemente alla legge sulla circolazione stradale. Ecco perché alla fine i giudici del Tribunale federale hanno annullato la sentenza dei loro colleghi zurighesi che avevano condannato la donna a pagare una multa di 4.000 franchi a cui si è aggiunta una pena pecuniaria di 16.000 franchi.
In Svizzera ci sono sempre più persone povere, neanche la buona congiuntura degli ultimi anni è riuscita a migliorare la situazione dei cittadini più in difficoltà. È proprio di loro che parliamo oggi nel nostro giro della Svizzera in vista delle elezioni federali. Nel prossimo contributo realizzato da Anna Maria Annunzi vi proponiamo la testimonianza di una signora zurighese che fatica ad arrivare a fine mese.
Col figlio quindicenne Venin Signoroni abita a Richterswil sul lago di Zurigo. Il padre del ragazzo non paga alimenti.
Ricevo 1.900 franchi dall'assicurazione invalidità. Ovviamente non basta per vivere. Guadagno altri 1.000 franchi sbrigando dei lavori domestici che mi vengono assegnati nell'ambito di un progetto del soccorso operaio svizzero.
Circa 3.000 franchi al mese, un budget decisamente modesto.
Con questi soldi devo pagare l'affitto, la cassa malati per me e per mio figlio, le tasse, l'abbonamento per i mezzi pubblici e tutto il resto. Non è facile arrivare a fine mese. Devo sempre inventarmi nuove strategie. Per il cibo spendo pochissimo. A Richterswil c'è un'associazione caritatevole che raccoglie generi alimentari in scadenza e che poi distribuisce ai bisognosi.
Risparmia poi anche sui vestiti.
Li compro sempre al mercatino dell'usato. Il vero dramma è quando ci sono delle uscite impreviste, ad esempio per il dentista.
Visite che si tende a rinviare, ma non sempre è possibile.
L'ultima volta sono stata costretta ad andare al pronto soccorso dentistico. Per pagare la fattura ho dovuto chiedere aiuto a mia madre.
Infermiera di formazione, Evelyn Signorone per tanti anni ha esercitato questa professione. In seguito al graffio di un gatto ha subito uno shock anafilattico.
Sono viva per miracolo, da allora sono invalida, anche se adesso sto molto, molto meglio.
A 55 anni Evelyn Signoroni spera di poter tornare a fare l'infermiera, ma non è facile. Oggi gli ultracinquantenni faticano a trovare un impiego e lei è da tanti anni che non svolge ormai più la sua professione. E proprio come lei, nel nostro paese, stando agli ultimi dati statistici, 675.000 persone vivono sotto la soglia dell'indigenza. La ricca Svizzera ha un problema di povertà? Chiediamo al professore emerito di sociologia dell'Università di San Gallo, Franz Schultheis.
È una questione relativa. Se ci paragoniamo ad altri paesi con prestazioni sociali meno generose, possiamo dire che siamo in una posizione privilegiata. Ma se consideriamo invece che in un periodo di alta congiuntura un numero crescente di cittadini deve contare ogni spicciolo, allora direi che in un paese ricco come la Svizzera la situazione è scandalosa. È un problema sottovalutato. Spesso si sente dire che nessuno da noi muore di fame o di freddo come accade altrove, ma non possiamo confrontare la nostra realtà con quella dei paesi in via di sviluppo. Non bisogna dimenticare che povertà da noi significa innanzitutto esclusione sociale. Mancano i soldi per andare ad un concerto con gli amici o per invitarli a casa per una cena.
Emarginazione, avverte il professore, che può pregiudicare lo sviluppo dei bambini e portare degli strascichi fino all'età adulta. Ne è ben cosciente anche la signora Evelyn, che a proposito del figlio adolescente dice:
ha molti amici coi quali va al cinema e fa molto sport. Per me è importante che abbia una vita sociale, che possa partecipare alle attività dei suoi coetanei, e per permetterglielo sono disposta a tirar la cinghia oppure chiedo aiuto a mia madre o al mio altro figlio maggiore.
Sempre pronti a tendere una mano, si rallegra Evelyn Signoroni.
Ora la cronaca internazionale. Nel nord-est della Siria sono ripresi i combattimenti tra l'esercito di Ankara e le milizie curde. Incerto il bilancio dei morti, si parla di almeno 7 vittime e c'è il timore che si siano risvegliate cellule del sedicente Stato Islamico. Gli aggiornamenti con il nostro collaboratore a Beirut, Lorenzo Trombetta.
Nel secondo giorno di offensiva turca nel nord-est siriano emergono notizie contrastanti circa l'ingresso nel territorio a est dell'Eufrate di forze militari turche e delle milizie siriane arabe cooptate da Ankara. Quel che appare certo è che i combattimenti si concentrano tra Tel Abyad e Ras Al-Ain, nel settore centrale della frontiera. Non ci sono giornalisti indipendenti e le uniche informazioni non verificabili sono quelle diffuse dai comandi militari turchi e da quelli curdo-siriani. Questi ultimi affermano di aver respinto l'offensiva di terra e parlano di almeno 5 soldati turchi uccisi. Circostanza smentita però da Ankara, che parla di operazioni che proseguono come previsto dentro il territorio siriano. Secondo fonti mediche locali, le vittime civili per ora sono 7 persone uccise e decine di feriti in seguito a raid aerei e di artiglieria. Questi sono in corso stamani lungo tutta la zona frontaliera fra l'Eufrate e il confine con l'Iraq. Dietro la linea del fronte si registrano anche sporadici attacchi di presunte cellule dormienti dell'ISIS, che si sarebbero risvegliate proprio in corrispondenza dell'attacco turco. La situazione rimane in continua evoluzione.
I combattimenti dunque si intensificano lungo il confine con i bombardamenti e gli assalti turchi da una parte e le forze curde impegnate nel tentativo di respingerli dall'altra. I rapporti di forza fra i due fronti sono sbilanciati e questo a favore di Ankara, come ha spiegato a Chiara Savi lo storico militare Gastone Breccia, professore all'Università di Pavia.
Il rapporto di forza è certamente impari e soprattutto in campo aperto. I curdi non hanno nessuna capacità di resistere a un attacco di forze corazzate al di fuori dei centri abitati e il territorio tra l'altro è particolarmente adatto all'impiego di truppe corazzate. I curdi hanno un'unica speranza di scatenare una guerriglia in città, nei centri abitati, che può protrarsi nel tempo. Questo può logorare le forze turche, ma nell'immediato non hanno la possibilità, insisto, di fermare l'invasione. situazione.
C'è da dire che i curdi hanno combattuto a lungo contro il sedicente Stato Islamico e questa estenuante battaglia ha provocato perdite non irrilevanti in termini di vite umane.
Sì, si valutano in circa 11.000 le perdite subite dalle forze curde e arabe loro alleate negli anni della guerra contro l'ISIS. Oggi è più difficile valutare numericamente gli effettivi a disposizione dei curdi del Rojava, che comunque dovrebbero non superare i 15.000-20.000 effettivi. Il problema qual è? Che in questi casi la popolazione può essere mobilitata. In quelle regioni tutti i capifamiglia hanno un Kalashnikov in casa e i numeri possono crescere rapidamente, ma si tratta non di forze strutturate e addestrate, ma veramente di combattenti irregolari che comunque possono creare grosse difficoltà ai turchi.
C'è un altro aspetto che preoccupa di questa offensiva turca. Nell'area interessata ci sono prigioni che ospitano ex combattenti del sedicente Stato Islamico e proprio questa mattina i curdi hanno comunicato che una di queste prigioni è stata bombardata. Si paventa il rischio di fuga per questi ex jihadisti. Quanto è concreto questo rischio?
È molto concreto. Tra l'altro l'altro ieri c'è stata già notizia di attacchi dell'ISIS a Raqqa, la vecchia capitale, di cellule dormienti, come dice, dell'ISIS a Raqqa, respinti a fatica dalle milizie curde presenti in città. Quindi il rischio è concreto. Al di là della possibilità di un bombardamento casuale, voluto, quello che sia, dei centri di detenzione, i curdi hanno un'arma, diciamo così, che possono utilizzare, che è quello proprio di minacciare di rilasciare questi prigionieri, in quanto loro attaccano dai turchi a questo punto non possono assumersi anche la responsabilità di controllare decine di migliaia di ex combattenti dell'ISIS e le loro famiglie. Questo potrebbe essere veramente una conseguenza nefasta dell'offensiva turca ed è probabile che avvenga nei prossimi giorni qualcosa del genere.
È una minaccia diretta anche all'Occidente. Molti di questi prigionieri hanno un passaporto europeo.
È una minaccia che si rivolge all'Occidente ed è appunto, come dicevo, una delle poche armi che i curdi hanno per mobilitare in qualche misura la coscienza del mondo occidentale. C'è da dire che non è immediato il pericolo, perché un conto è uscire da una prigione curda in Siria e un conto è organizzarsi per riprendere le armi e eventualmente organizzare addirittura degli attentati in Occidente. Non c'è questa, no, questa immediatezza, diciamo così. L'ex miliziano dell'ISIS scappa e una settimana dopo ce lo troviamo per le strade in Europa. Il pericolo è che l'ISIS possa ritrovare forza grazie anche alla fuga di questi numerosi suoi militanti e soprattutto grazie alla mancanza di controllo del territorio in regioni come quelle della Siria, che dove ancora manca un ordine pubblico ristabilito dopo la guerra civile.
Lo storico militare Gastone Breccia, professore all'Università di Pavia. In Germania torna l'ombra del terrorismo neonazista. Ieri un 27enne, ora in stato di fermo, ha tentato di compiere una strage nella sinagoga di Halle, colma di fedeli, per la festività dello Yom Kippur. Due persone sono morte e altre due sono state gravemente ferite. Il fatto riaccende le polemiche sulla sicurezza e sul ritorno della violenza antisemita di estrema destra. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Al più tardi dopo l'uccisione dell'ex presidente distrettuale di Kassel, Walter Lübcke, il 2 giugno scorso, è diventato chiaro a tutti qui in Germania che la minaccia del terrorismo di estrema destra non è più solo teorica, ma alquanto concreta. A differenza però del gruppo eversivo nero dei cosiddetti nazionalsocialisti clandestini, che fra il 2000 e il 2007 uccisero 9 immigrati e una poliziotta, sia l'assassino di Walter Lübcke sia l'autore dell'attacco di ieri alla sinagoga di Halle vengono definiti dagli inquirenti come cosiddetti cani sciolti. La loro militanza in partiti e gruppi dell'estrema destra è spesso molto passiva e il passaggio alla lotta armata avviene individualmente. Stefan Balliet, il 27enne che ieri ha tentato di compiere una strage nella sinagoga, uccidendo poi a casaccio due persone che si trovavano nelle immediate vicinanze, era incensurato e non era mai saltato all'occhio delle forze dell'ordine. Fanatico di videogiochi, si è radicalizzato nei cosiddetti circuiti CEN, blog e piattaforme online frequentate da neonazisti ed estremisti d'ogni dove, per diffondere teorie cospirative, ideologie xenofobe, manifesti antisemiti e manuali per la fabbricazione d'armi. Il ministro degli interni bavarese Joachim Herrmann della CSU ha accusato oggi alcuni esponenti della destra populista dell'AfD di aver spianato la strada con la loro propaganda intollerante ai terroristi. Chi semina odio prima o poi ottiene il suo raccolto.
Antagoniste sul campo da gioco unite nella lotta contro il razzismo. Roma e Lazio, le due squadre calcistiche della capitale italiana, hanno deciso di impedire l'accesso ai tifosi che hanno partecipato a manifestazioni razziste. I dettagli da Roma con Anna Valenti.
Versi ad imitare una scimmia quando un calciatore di colore tocca la palla. Le banane di plastica sventolate orgogliosamente, dedicate ad attaccanti e non solo, di origine africana. E poi ancora insulti antisemiti rivolti alla tifoseria romana, una performance di cui gli ultralaziali si erano già resi protagonisti esibendo nel 2017 la fotografia di Anna Frank con la maglia giallorossa, scioccando il mondo. Ma non è da meno la sua antagonista, la tifoseria romana, ultimo episodio in ordine di tempo, la caterva di insulti scaricati via social da un tifoso al difensore brasiliano Juan Jesus. Maledetto scimmione, uno degli epiteti più gentili. Insulti odiosi che la società Roma Calcio ha ritenuto intollerabili, puniti con una severità esemplare. Denuncia le forze dell'ordine e divieto d'entrata allo Stadio Olimpico a vita per l'autore. Una misura punitiva che da oggi intende adottare anche la Lazio nei confronti, ad esempio, dei tifosi che nella partita di Coppa contro il Rennes hanno fatto il saluto romano, così come per tutti coloro che si macchieranno di fenomeni discriminatori. Il calcio capitolino insomma dice basta e si ribella contro un fenomeno che sta prendendo sempre più piede nelle loro curve. Non è chiaro come possano agire tecnicamente, ad esempio per l'identificazione dei tifosi, tuttavia lo strumento giuridico, diciamo così, che dà loro diritto di procedere alle punizioni è il codice etico che dal 2017 tutti i tifosi allo stadio sono tenuti a rispettare. Una presa di posizione importante per molte associazioni antirazzismo, attesa da tempo e che si spera possa essere solo un fischio d'inizio.
E con questo per il Radiogiornale è tutto, dunque spazio allo sport, buon pomeriggio.